Buongiorno a tutti da WhyNews.tv. Oggi è venerdì 24 settembre 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore con il vino e Antinori che segna ricavi in crescita oltre 240 milioni, EBITDA record al 44%. Nella Marchese Antinori hanno appena fatto ingresso i giovani della 27ª generazione, Vittorio e Verdiana, che presto saranno seguiti da Niccolò e Vivia. È la naturale continuazione del business di famiglia, inalterato da più di 600 anni, ma anche la volontà di rafforzare i pilastri su cui la più blasonata e redditizia azienda italiana del vino è costruita. Siamo guidati da qualità, stile, origine e controllo della filiera, spiega l'amministratore delegato di Marchesi Antinori, Renzo Cotarella. Con la recente acquisizione della cantina Yerman in Friuli, abbiamo completato la presenza in tutte le aree di produzione di rossi, rosati, bollicine e bianchi e ci sentiamo in grado di affrontare il futuro. D'ora in poi potremo aggiungere qualche tassello di completamento, ma la vera fase che si apre adesso è quella della valorizzazione e dell'affermazione sul mercato. Significa stop alle acquisizioni? Vogliamo continuare ad avere un approccio artigianale al prodotto, sottolinea Cotarella, e un forte contatto con la terra. Questo non esclude ulteriori acquisizioni, ma le limita. L'obiettivo principe non sarà dunque aumentare i 21 milioni di bottiglie attuali, tutte prodotte dai vigneti propri, 3.000 ettari, di cui 2.500 in Italia, ma cambiare il mix per costruire più qualità e valore. Vogliamo essere quello che Hermès è nella moda, attenti al dettaglio, la certezza di Antinori in mano al patron Piero e sotto la presidenza della figlia Albiera è di non aprire il capitale a partner. Se si vuole perseguire la qualità non si può essere condizionati dagli azionisti, sottolinea la D. L'acquisto del 70% di Yerman, che ha richiesto un investimento di circa 50 milioni, non ha intaccato la solidità finanziaria dell'azienda fiorentina. A fine 2020, prima dell'acquisizione, la posizione finanziaria netta era positiva per 94 milioni, che ora guarda al recupero dopo che la pandemia l'anno scorso ha cancellato il 12,5% del fatturato. Quest'anno andrà meglio di quello che avevamo preventivato, tanto che torneremo ai livelli pre-Covid, annuncia la D guardando ai ricavi consolidati 2019 pari a 246 milioni, di cui 200 dal vino e il resto da ristorazione e ospitalità, con un margine operativo lordo EBITDA del 44% e un utile netto di 76 milioni. Anche l'anno scorso il margine operativo lordo è rimasto sopra il 43%, confermando la leadership dell'azienda nella redditività. Guardando avanti, nel 2022 sarà difficile tornare a correre perché Antinori sarà condizionato dalla scarsità di vino delle scorse vendemmie. Sul fronte della sostenibilità, l'azienda non guarda tanto alle certificazioni e ai report, ma alla sostanza. La sostenibilità è un fatto etico prima che certificabile, è intrinseca nell'attività viticola perché devi mantenere la fertilità del terreno per trasferirla ai figli, dice Cotarella. La sfida più importante adesso è quella del cambiamento climatico, ci sarà da capire come adattare i vecchi e i nuovi vigneti e le tecniche di gestione. Sulla stessa pagina, in taglio basso, olio d'oliva, produzione in forte calo a nord, ma a sud tiene. Si annuncia in calo la campagna italiana dell'olio d'oliva 2021-2022. Secondo i dati di Confagricoltura, la produzione di olio extravergine d'oliva è stata praticamente azzerata in Veneto e in Lombardia a causa delle condizioni climatiche avverse. In Liguria e in Emilia-Romagna la riduzione arriverà al 50%, in Toscana sulla costa si avrà circa il 50% della produzione potenziale, mentre nelle zone interne si andrà al 30%. Anche in Umbria si avrà un calo importante, mentre per Marche, Lazio e Sardegna la contrazione sarà minore. Tiene l'olio extravergine nelle regioni meridionali. In Puglia, in particolare, si annuncia un'annata promettente, così come in Sicilia. Poi a centropagina, Lavazza, 1.000 caffetterie in Cina, piano da 200 milioni con Yum. Alimentare Baravalle è un'operazione win-win che offre a noi un partner strategico. La Cina è uno dei grandi mercati del caffè, che oggi vale 30 miliardi di dollari. La joint venture asiatica è controllata al 65% da Yum China e al 35% da Lavazza. Lasciamo adesso le pagine del Sole 24 Ore, andiamo su quelle del Corriere della Sera, che ci torna a parlare dell'iniziativa di scena ieri, Women in Food, se il potere oggi nasce in cucina, Clerici, Ciabatti, Agnello Horby, French, storia di successo e rinascita al forum delle donne del cibo, scrive Alessandra Dalmonte. 20 volti, Nunzia De Girolamo, conduttrice TV, ha presentato durante la prima giornata dei Women in Food le 20 donne del cibo del 2021 selezionate dalla redazione di Cook. Carlo Boschi, Senior Brand Manager di Veuve Clicquot a Women in Food, ha presentato i dati del primo barometro internazionale su donne e lavoro autonomo. E poi Durata Hila, assistita dalla cooperativa Farsi Prossimo, ha ottenuto una borsa di studio offerta da Pastificio Garofalo. E ancora il film di queste due giornate, raccontato sempre sulle pagine del Corriere della Sera. Beppe Severgnini, vice direttore del Corriere della Sera, con Angela Frenda e Carmen Moretti, amministratrice delegata della divisione alberghiera di Holding Terra Moretti. Un'altra storia arriva dagli Stati Uniti, dagli anni bui della depressione al successo del leggendario ristorante The Lost Kitchen. Nel Maine, la chef americana Erin French, sul palco di Women in Food, ha raccontato la sua storia di caduta e ripartenza attraverso la cucina. Altri temi: l'impresa toccata da Chiara Coricelli e la chef Antonia Klugman, la creatività da Marella Levoni e dalla chef Gabrielle Hamilton, l'empowerment con la chef Asma Khan e Carolina Vergnano, amministratrice delegata di Casa Caffè Vergnano. Per quanto riguarda la visione, invece, le protagoniste sul palco sono state Paola Longoni, direttrice creativa di Sambonet, e Lara Gilmore, fondatrice di Food for Soul. Restiamo ancora sulle pagine del Corriere della Sera, ma cambiamo argomento, andiamo su quelle dedicate all'economia. Come abbiamo già visto dal Sole 24 Ore, Lavazza punta alle 1.000 caffetterie in Cina entro il 2025. Lavazza e Yum China, la più grande società di ristorazione del paese, accelerano l'espansione del network di caffetterie nel paese asiatico, puntando ad aprire 1.000 store Lavazza entro il 2025. Ancora dalle pagine del Corriere della Sera, e restiamo in Cina, anche se si parla di tutt'altro, Yuan Renguo, l'ex presidente dell'azienda che produce il liquore più popolare in Cina, il Kuaichou Moutai, è stato condannato all'ergastolo per tangenti. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte del Popolo di Guiyang, nella provincia cinese del Guizhou, e l'imputato è stato privato dei diritti politici a vita e ha subito la confisca di tutti i beni personali. Yuan è stato condannato per aver accettato 112,9 milioni di yuan in tangenti tra il 1994 e il 2018, una cifra equivalente a 14,9 milioni di euro al cambio attuale. Yuan era sotto indagine dal 2019, quando venne espulso dal Partito Comunista e rimosso da tutte le cariche per gravi violazioni disciplinari. Corriere della Sera, che parla poi anche ancora ovviamente della lotta al virus, cinema e teatri. Franceschini spinge per il 100% della capienza. Le regioni, consentire il pubblico per almeno l'80% dei posti, la decisione del CTS anche sugli stadi è attesa per lunedì. Il ministro, sempre Franceschini, ovviamente poi aggiunge, resta il divieto di mangiare. Ciò rende questi luoghi più sicuri di treni e aerei. Su Corriere Innovazione si parla invece dell'arca lunare dei semi. Secondo Jack Antanga, ricercatore dell'Università dell'Arizona, l'umanità potrebbe avere bisogno di un'ancora di salvezza in caso di crisi globale. Il piano prevede una struttura sulla Luna dove stipare campioni di ogni specie. I prodotti sarebbero crioconservati a meno 196 gradi in impianti realizzati in tunnel scavati dalla lava. Questo è il megaprogetto che funzionerà come una biblioteca robotica e non richiederà uomini per manutenzione e funzionamento. Sempre sulle pagine di Corriere Innovazione, la nuova laurea in turismo sostenibile, in risposta alla crisi del settore causata dalla pandemia, all'Università Ca' Foscari di Venezia nasce il primo corso triennale in Hospitality Innovation and e-Tourism, promossa dalla Cassa Depositi e Prestiti e dal gruppo TH Resorts. L'ampio raggio di studi apre la strada a diverse possibilità di occupazione. Le lezioni saranno in inglese, ma sono previste anche in spagnolo, portoghese, russo, tedesco e francese. Il direttore sarà Salvatore Orlando, che dirige il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, proprio appunto a Ca' Foscari, Venezia. Dai quotidiani andiamo quindi sulle pagine dei periodici in allegato, ovviamente alle grandi testate, a partire da 7 del Corriere della Sera, con la rubrica di Luciano Ferraro. Divini, quelle viti che sfidano il vento di Pantelleria. Kabir, Liguè, Benrié, così nascono le tre declinazioni dello Zibibbo. José Rallo e il fratello Antonio espandono i confini di Donna Fugata. In taglio basso, etichette d'artista, il progetto si chiama Strade di Vite, promosso dalla Fondazione Grade con la collezione Maramotti. Sei Cantine, Nittardi, La Raia, Cucco, I Fauri, Massimago e Semonte hanno creato etichette d'artista per finanziare due progetti di ricerca della Fondazione Italiana Linfomi. Un impegno di 1,2 milioni in 5 anni, saranno creati speciali itinerari per visitare le cantine. Di spalla un'altra rubrica storica, Barfly di Marco Cremonesi. Freddy Cascetta cerca sempre i migliori barili. Si parla ovviamente di rum. Per i racconti di cucina di Angela Frenda, cipolle, peperoni, capperi, il tonno si colora, la cottura inizia in padella e termina nel forno profumate con timo e basilico. Ancora su 7, altra notizia questa volta di attualità dal mondo. Contadini in sciopero, ma Modi non ascolta. Siamo in India, vanno avanti le proteste degli agricoltori indiani contro le riforme del governo. L'SKM, l'organo che riunisce circa 40 sigle sindacali di contadini, ha indetto per oggi uno sciopero generale, una grande manifestazione in tutta l'India, un Bharat Bandi in Hindi. Uno dei portavoce, Rakesh Tikait, sostiene che si debba fermare la svendita del paese. Gli agricoltori devono essere salvati, lo Stato deve essere salvato e anche gli affari, i dipendenti e i giovani. Questo è l'obiettivo della manifestazione. I contadini indiani sono in presidio da quasi 9 mesi alle porte di New Delhi, dove a luglio hanno gridato le loro ragioni fuori dal Parlamento. Vogliono che siano ritirate 3 leggi che danneggerebbero i piccoli produttori a vantaggio delle grandi aziende e delle grosse corporazioni. La riforma agraria voluta dai nazionalisti al governo. Da un taglio netto ai sussidi statali, incoraggia gli investimenti privati, liberalizza i prezzi dei prodotti agricoli e delle materie prime essenziali, senza offrire garanzie ai piccoli coltivatori né ai milioni di braccianti impiegati nei campi. Il sistema agricolo indiano è sempre più povero, il 60% della popolazione vive di questo settore, che però produce solo il 15% del PIL. Nel 2019 oltre 10.000 contadini si sono tolti la vita, sarebbero 300.000 negli ultimi 20 anni, ma la riforma è arrivata senza alcun confronto. La Corte Suprema l'ha rimandata di 18 mesi, i contadini giurano che non lasceranno le piazze fino alla sua cancellazione. Il Premier Modi non sembra però intenzionato ad ascoltarli. Dalle pagine poi di 7 del Corriere andiamo su quelle del venerdì di Repubblica con Micol Passariello che ci racconta il risotto alla milanese dalla A alla Z, il libro appunto Risotto alla milanese, il piatto della tradizione interpretato dai migliori osti e chef. Le migliori ricette dello storico piatto meneghino, ma è meglio quello col midollo o quello con l'oro, ricordando ovviamente un piatto iconico del grande Gualtiero Marchesi. In taglio basso dalle cucine del mondo di Chef Kumalé. In Messico il fico d'India diventa un'insalata. Per pentole e parole di Tommaso Merilli, il dolce che sarebbe piaciuto a Stalin, dalla bassa padana, una specie di budino a base di mosto, si fa anche in Georgia, paese del dittatore che tanto amava il vino. Sempre sul venerdì, piano piano la lumaca ha sorpassato l'escargot. Un paesino delle Langhe è diventato la capitale mondiale delle chiocciole, uno dei simboli della cucina francese. Il segreto del successo è non buttare via nulla, bava compresa, così il reportage di Natascia Ronchetti. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a lunedì, come sempre, su ynews.tv.